stazione Tasini, terza, prima ora.
Questa sera consideriamo l'alleanza e quindi siamo invitati a riflettere sul ruolo della fede nel quadro dell'alleanza. È un po' il metodo che abbiamo scelto, quello di andare in grandi dimensioni della storia della salvezza e di vedere o di interrogarci, perché in realtà sono degli accenni quelli che facciamo, sul ruolo della fede nei grandi contesti della rivelazione antico testamentaria. Questa sera abbiamo anzitutto Esodo 19:20, siamo davanti a questi due capitoli che vi prego di avere sott'occhio, anche se non li rileggiamo, perché abbiamo la fiducia che li abbiate già letti. Non è un caso, sicuramente non è un caso, che la rivelazione del Sinai si trovi al centro del libro dell'Esodo. Il Sinai è il momento vertice nella costituzione del popolo di Dio. Il miracolo, dicevamo l'altra volta, della liberazione dall'Egitto aveva di mira il grande miracolo della rivelazione del Sinai. Così noi troviamo scritto già al capitolo 3 dell'Esodo, al versetto 12. Nella vocazione di Mosè, Dio dice esattamente questo: il segno che ti do, voi adorerete Dio su questo monte. La liberazione adibire il Sinai. E all'evento del Sinai è dedicato in proporzione uno spazio enorme, forse abbiamo già accennato a questo, uno spazio enorme nella Torah del Pentateuco, anzi l'abbiamo sicuramente già detto, ma lo ricollochiamo, ci ricollochiamo in questo quadro. Si tratta dei 5 libri di Mosè, di 59 capitoli, per un anno, rispetto alla storia del mondo, perché la Bibbia comincia con la creazione del mondo e arriva la morte di Mosè. 59 capitoli si occupano di un anno solo, anche dal punto di vista della proporzione letteraria. È chiaro che il Sinai è il centro di tutto. La Pasqua è l'inizio e tende alla Pentecoste. La Pentecoste è la conclusione della Pasqua. La Pasqua ha senso in vista della, diciamo pure la parola Pentecoste, siamo abituati, Pentecoste non è un'invenzione cristiana, è la traduzione greca delle feste delle settimane. Se noi guardiamo quel che dice l'inizio del capitolo 19, al terzo mese, dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, veramente il testo dice in questo giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Poi ci sono altre precisazioni, andando avanti, che mostrano come si giunge al Sinai dopo 6 settimane dall'uscita dall'Egitto, dalla Pasqua. Poi il calcolo dei rabbini, sempre molto preciso, degli eventi che precedono la rivelazione del Sinai, fa passare un'altra settimana, quindi diventano 7 settimane, quindi 50 giorni la Pentecoste. E noi troviamo alcuni versetti che precedono la rivelazione del Sinai, molto importanti, all'inizio del capitolo 19, i versetti dal 4 al 6. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. L'immagine poetica vi ho fatti venire fino a me su ali di aquila esprime a un tempo la forza di Dio e anche la sua intimità, la sua tenerezza verso Israele. E queste parole, che sono come l'identità di Israele, sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa, vengono continuamente ricordate tutte le volte, per esempio, che si fa, un ebreo ortodosso fa la preghiera, si mette il tefillin, si mette il tallit, cioè il mantello della preghiera, recita alcuni versetti del Salmo 36 che dicono così: com'è preziosa la tua grazia, o Dio, i figli dell'uomo si rifugiano all'ombra delle tue ali, all'ombra delle tue ali, su ali di aquile. Si saziano dell'abbondanza della tua casa, li disseti al torrente delle tue delizie. Dio si presenta così, per la prima volta qui troviamo una condizione: se darete ascolto alla mia voce, c'è un se. Tutto quello che Dio ha fatto sino ad ora lo ha fatto di sua iniziativa. Voi avete visto ciò che ho fatto con la vocazione di Mosè, con la liberazione dall'Egitto, col cammino miracoloso, passaggio del Mar Rosso, anche con le prove che Israele ha cominciato ad affrontare. I capitoli che vanno dal 15, dal 16 meglio, fino al 18, ci sono diverse prove. Manca l'acqua. Notiamo che in tutta questa parte non c'è alcuna punizione di Dio. Israele si lamenta e Dio lo accontenta, ma non ci sono punizioni. E sino ad ora è Dio che agisce. Non chiedendo, diciamo per così dire, una contropartita, una reciprocità. A questo punto però inizia un discorso che prevede una reciprocità. Se darete ascolto alla mia voce, voi sarete per me un regno di sacerdoti.
Se ti posso interrompere,
sì, sì.
La parola sacerdoti a questo punto della scrittura, che peso ha?
Dunque, sì, sì, se dovessimo commentare questo, allora
possiamo anche non
cambiamo,
farlo.
No, lo facciamo brevemente, la domanda bisogna rispondere, ma mi verrebbe dire che da qui possiamo vedere già i fondamenti dell'alleanza, indubbiamente. L'elezione e l'alleanza con Israele è fatta anzitutto perché Dio, perché a Lui appartiene tutta la terra. Non è, ha già una dimensione di universalità. Venendo più da vicino alla domanda, voi sarete per me un regno di sacerdoti. Un regno vuol dire una porzione di umanità, un popolo, su cui Dio regna. Queste espressioni possono avere anche significati diversi secondo dei contesti. Voi siete per, sarete per me, innanzitutto sarebbe da commentare come fa la tradizione ebraica, voi sarete per me, sarete miei in un modo speciale, come dice anche qui. Un regno vuol dire una realtà su cui Dio veramente regna, su, Dio veramente è il loro re, direttamente, sono guidati, governati direttamente da Dio. Un regno di sacerdoti, perché mia è tutta la terra. Voi dovrete essere dei mediatori rispetto a tutti i popoli, questo è il senso dell'elezione, separati dai popoli per poter nello stesso tempo essere inviati ai popoli, cioè avere una funzione di mediazione rispetto a tutti i popoli. Come il sacerdote media fra Dio e il popolo, e questo avviene anche dentro Israele, tutto Israele come popolo è sacerdote, è un popolo sacerdotale rispetto a tutti gli altri popoli del mondo, per il fatto che è eletto dai popoli in vista di tutti i popoli, e perciò deve svolgere una funzione sacerdotale. Questo Israele lo svolge, naturalmente lo deve svolgere con la sua, lo deve svolgere con la preghiera, lo deve svolgere con, anzitutto con l'ascolto della parola di Dio. È sacerdote perché trasmette al mondo la parola di Dio, è sacerdote perché offre i sacrifici, perché prega. Non prega solo per sé Israele, prega per tutto il mondo. Ed è sacerdote perché deve essere una nazione santa, cioè deve dare l'esempio. Deve cioè con la sua vita, qui si intende un popolo, con la sua vita organizzata, con la sua vita sociale, deve mostrare come è fatto Dio, qual è il volto di Dio. Un regno di sacerdoti e una nazione santa sono connessi. Questa è come la proposta, diciamo che il Sinai non è sentito, non è interpretato dalla tradizione biblica e successiva come un trattato giuridico, ma come le nozze fra Dio e il suo popolo, come una comunione nuziale, un matrimonio di amore fra Dio e un popolo, fra tutti i popoli, che in questo modo viene a essere collocato in una posizione unica, particolare, singolare. I profeti ne parlano così, e qui abbiamo in questi versetti, diciamo, la proposta iniziale. Quando uno a un certo punto bisogna chiederlo, no? Ci deve essere il momento in cui dice ci stai. Notate che Israele non sa ancora poi i particolari dell'alleanza, del patto, però ha già visto i miracoli, non è che non ha visto niente. Voi avete visto quel che ho fatto, volete essere il mio popolo, vuoi essere la mia sposa, questo è il senso qui. E Israele dice il primo sì. Se uno dicesse di no subito, il discorso finisce, è già finito quel punto lì. Naturalmente però dicendo il primo sì, si comincia, non è finito, è solo l'inizio. E questo è un po' il senso dello svolgersi degli avvenimenti al Sinai.
Siamo già usciti insieme.
Sì, cioè adesso non voglio prolungare l'analogia, i comandamenti non li conosce ancora. Addirittura secondo la tradizione ebraica, che poi si è molto diffusa nella tradizione ebraica, Dio, che è imparziale, ha proposto la Torah, ma questo avviene anche dopo, a tutti i popoli in realtà. Il fatto è che tutti l'hanno rifiutata quando hanno cominciato a vedere il contenuto. I comandamenti dicevano no, lo lasciamo stare. E Israele disse di sì, anche se poi anche lui fa fatica, ma disse di sì. Non dice così la scrittura, però questo non lo dice. È molto interessante comunque che i profeti ne parlano in questo senso. Per esempio, sono anche appuntato, ma per esempio, lo troviamo a suo tempo, non cerchiamo di avanzare. Cioè, nel momento in cui Dio... Facciamo una prima conclusione allora. La fede in questo campo cos'è? La fede è ascolto. Se noi dovessimo dire cosa c'entra la fede qui, se ascolterete, questa parola è il fondamento dell'alleanza, l'ascolto. Ma non l'ascolto una volta per tutte, l'ascolto sempre. Cioè la condizione abituale e la condizione, diciamo, sine qua non dell'esistenza del popolo di Dio è l'ascolto. Difatti, possiamo già richiamarlo fin da adesso, quando Mosè spiegherà la legge, la Torah, l'insegnamento di Dio nel Deuteronomio alla generazione successiva. Il libro del Deuteronomio sono i discorsi di Mosè. Poche ore prima di morire, concepito così il Deuteronomio. Tutti conosciamo lo Shema, cosiddetto, no? Ascolta Israele. Comincia così. Il Signore il nostro Dio, il Signore è l'unico, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Ascolta Israele. Il fondamento è sempre l'ascolto. Questo è un primo risultato molto importante sulla fede. A parte Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto. Prima, se noi guardiamo al capitolo 19 e 20, c'è la teofania al capitolo 19, a partire dal versetto 16. Si descrive la manifestazione di Dio che scende sul Sinai, sul monte Sinai. Il monte Sinai brucia come una fornace ardente. Il capitolo 20 sono i comandamenti, sono le 10 parole, più esattamente, e poi le conseguenze di questa manifestazione. Tutta la prima parte è la preparazione all'incontro. E proprio nel momento in cui Dio sta per mostrare la sua comunione più intima con Israele, è il momento in cui Dio mette in guardia a non superare i limiti. Dobbiamo tenere conto di questo aspetto. Cioè il momento della vicinanza di Dio, in cui Dio si avvicina a Israele in un modo unico, dico fin d'ora che secondo il racconto biblico le 10 parole Dio le ha dette a tutto il popolo direttamente, non c'è stata mediazione. Mosè doveva portare Israele al Sinai, finito, basta, il suo compito era quello. A questo punto Dio comunica direttamente col popolo. Le 10 parole le dice a tutto il popolo. È il popolo che dopo dice: parla tu con Dio, dice a Mosè, perché altrimenti noi moriamo. E Dio dice: hanno detto bene, avessero sempre questo timore nel loro cuore. Insomma, la manifestazione della vicinanza di Dio ha bisogno del timore. Può essere un paradosso, ma non lo è. In questo caso potremmo concludere una seconda volta: la fede si esprime nel timore, il timore di Dio. Accostarsi a Dio, o Dio veramente chi si accosta a Israele, è necessario il timore di Dio. È il modo necessario per la comunione con Dio. Il timore non è il contrario della comunione, è una condizione per la comunione con Dio. Il timore non è direttamente la paura, non è semplicemente la paura. Il timore è il senso profondo della maestà infinita di colui che si fa sposo. Più Dio si avvicina, più deve proteggere l'uomo, diciamo, perché altrimenti l'uomo non potrebbe reggere la sua presenza. Il timore è il senso della venerazione, non semplicemente della parola, ma della venerazione. Notiamo insomma questo aspetto su cui potete riflettere, cioè nel momento della massima vicinanza un momento supremo in cui Dio fece udire la sua voce a tutti, e è un momento in cui è un momento che da Israele è sempre richiamato. Potesse Dio farci sentire di nuovo la sua voce direttamente, allora la sua voce si imprimerebbe davvero nel nostro cuore. Ecco perché non riusciamo a convertirci. Ma se Dio ci parlasse davvero, ci cambierebbe. Questo momento della suprema comunione è il momento del timore anche. Dio si preoccupa che abbiano il timore. Ecco, poi abbiamo i comandamenti. Io faccio alcune osservazioni, come vedete, non commento ovviamente tutto il testo. Vediamo al capitolo 20, l'inizio. Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Questa dichiarazione, nel versetto 2, è contata nella tradizione di Israele come il primo dei 10 comandamenti. Veramente non è un comandamento, difatti non lo è. La tradizione ebraica non parla di comandamenti, perché non si parla di comandamenti, invece si parla delle 10 parole. E questo è il primo comandamento, diremmo noi. Ed è estremamente significativo, non si tratta di un comandamento. Dio si introduce come colui che per amore, in modo incondizionato, in virtù delle promesse fatte ai padri, ha liberato Israele dalla schiavitù. Perché il popolo sta ora per ricevere il dono dell'alleanza, le tavole del patto, la Torah del Signore, come un sigillo della storia d'amore iniziata da Dio con la Pasqua e la liberazione. Insomma, Dio si introduce presentandosi come colui che ha liberato Israele dall'Egitto. Questo è molto significativo, che sia ritenuto il primo delle 10 parole. È messo nel conto. Noi facciamo, noi non contiamo così, invece contare 10 comandamenti sono, si comincia a contare da questo. In ogni modo è estremamente significativo. Questo è il fondamento dei comandamenti. Cioè il ricordo delle opere della grazia di Dio. Il fondamento è il fondamento delle esigenze di Dio. Dal momento che io ti ho liberato dall'Egitto, dalla schiavitù, allora, e poi ci sono i comandamenti. Non dobbiamo isolare i comandamenti dalla storia in cui sono inseriti. Anche questo possiamo riflettere anche su questo, su un modo un po' originale per parlare della fede, ma d'altra parte io non. Abbiamo preso questa strada e credo che sia anche molto feconda. E la fede richiede sempre e si esprime e si attua nel ricordo delle grazie fatte da Dio, della storia della grazia di Dio. Le esigenze di Dio sono sempre fondate sugli atti della sua misericordia. La fede quindi è anche ricordo delle opere compiute da Dio. Senza questo ricordo, anche la fede decade. Quello che è chiamato il secondo comandamento, cioè la seconda parola, non avrai altri dei di fronte a me. Di fronte a me. Tradotto bene, di fronte a me. Tutti gli altri comandamenti sono condizionati, sono legati a questo comandamento. Ogni peccato nasce dal fatto che Dio non è più davanti a me. Non avrete altri dei, non avrai, perché parla singolare, tra l'altro questo è un po' uno dei punti, parla a un tu che è Israele, tu non avrai. A volte parla al plurale, molte volte noi vediamo che parla a un tu, ascolta Israele, come fosse una persona sola.
Questa espressione, non avrai altri dei, implica che non è una affermazione di assoluto monoteismo.
Ma
cioè l'importante è non avere qualcosa che si frappone tra noi e Dio. Questa è la cosa più decisiva.
La preoccupazione mi sembra qui quella che non ci sia fra Israele e il suo Dio null'altro. Se invece la domanda va sulla storia della rivelazione ricostruibile, sappiamo che c'è la tesi che il vero monoteismo, chiamiamo così, sarebbe molto più tardo, però una tesi anche contestata successivamente. Poi ugualmente bisogna distinguere fra, bisognerebbe comunque distinguere fra la storia, come sia ricostruibile non lo so, e la redazione della Torah così com'è. È molto facile, però questo io non posso affermarlo, diciamo, con sicurezza. Penso io che è molto facile che al momento della redazione della Torah, quindi si parla dell'esilio, siamo molto avanti, quelli che hanno redatto la Torah intendessero quello che noi diciamo monoteismo, non pensassero, ma gli dèi esistono, ma non sono dèi, chiaro. Non sono creature, non sono dèi. che esistano enti, angeli, eccetera, per gli antichi è sicuro, anche per la Bibbia. Gli dèi sono, diciamo, diciamo che Dio nella realtà ha affidato, secondo la concezione, che non so poi di che tempo sia, biblica, ebraica, Dio ha affidato le nazioni a degli angeli. Cioè, Dio è il Dio di tutti, no? Questo è chiaro. Però ha affidato perciò a degli angeli i vari popoli e lui si cura direttamente di Israele. Poi c'è il problema dell'idolatria. All'inizio della Bibbia non appare l'idolatria nei popoli. Comunque nei patriarchi non appare l'idolatria. Non nei patriarchi antidiluviani non appare l'idolatria. Sembra che l'idolatria emerga successivamente con la dispersione dei popoli. Non saprei dire di più su questo. Non avrei altri dei di fronte a me, è comunque un punto importante nella tradizione, perché indica che il rapporto con Dio, possiamo dire la fede, consiste nella vivere alla presenza del volto di Dio, avere lo sguardo fissato sul volto di Dio. Non avrei altri dei che oscurano il mio volto. Qualche cosa che si frappone fra Dio e te. Qualcosa di creato che si mette fra il creatore e la creatura, il creatore e Israele. Difatti segue: anche non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è giù sulla terra, né di quanto è sulle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro, non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Centrale qui per interpretare di fronte a me è Dio geloso. Questo anche la dice lunga sulla concezione sponsale dell'alleanza. Si parla di gelosia, il linguaggio amoroso, Dio geloso che non sopporta rivali. E se questa gelosia si dimostra nella punizione o nella dimostrazione della sua bontà. E abbiamo questa formula che può mettere anche qualche difficoltà, ma l'abbiamo già accennato, mi sembra, questa, non sono sicuro, mi pare di aver già forse spiegato. La sua bontà c'è sempre e la sua punizione non dura sempre, anche se meriterebbe molto di più, si ferma la terza o la quarta generazione. Però non è senza punizione, è presentato questo come un segno del suo amore, cioè della sua gelosia. I vari comandamenti, diremo una parola sui comandamenti dopo, più in generale. Vedete che è lunghissimo, tra le parole, 10 parole, tra i 10 comandamenti, assume uno spazio molto ampio il comandamento che riguarda il sabato. È molto lungo rispetto agli altri. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Notate che questo non è un comandamento morale. Si dice che i 10 comandamenti sono universali, ma insomma è un modo, un approccio ai 10 comandamenti criticabile. Indubbiamente ci sono dei principi che sono, potremmo dire, scritti nel cuore di ogni uomo, indubbiamente. Però, per esempio, questo comandamento non è un comandamento morale, quindi non è universale, assolutamente. Il sabato è un comandamento rituale, di non lavorare di sabato. In questo modo, qui la ragione che è data è perché Dio si è riposato il settimo giorno, quindi un richiamo alla creazione, e quindi al significato della creazione. E del sabato, come sappiamo tutti naturalmente, si parla nella prima pagina della Bibbia, all'inizio del capitolo secondo della Genesi. Ma, e qui è richiamato questo, ma là, quindi è estremamente significativo che la creazione culmina nel sabato. O meglio, la creazione culmina nella creazione dell'uomo e della donna. Secondo Genesi 1, facciamo l'uomo a nostra immagine. Ma poi si aggiunge, singolarmente, si aggiunge la consacrazione, la benedizione, la consacrazione, è molto insistita nel testo, di un giorno, di un tempo, che è un giorno, nel quale Dio cessò dal creare e si riposò. Là non c'è nessun comandamento, non c'è ancora Israele, non c'è nulla, ma è inserito nella concezione che la Bibbia ha della creazione. Qui c'è un comandamento dato a un popolo. Questo popolo deve perciò, osservando questo comandamento, testimoniare il significato profondo della creazione, col sabato, col riposo sabbatico. È chiaro che c'è anzitutto un fatto evidente, ma molto importante. Israele deve imitare Dio. Questo in generale, ma anche qui, siccome Dio il terzo giorno, il settimo giorno si riposò, Israele deve riposare, in modo che Dio e Israele lavorano insieme e riposano insieme, fanno tutto insieme. Non è che uno fa una cosa e l'altro si riposa, no, si fa insieme. Questo dice, non è solo qui, ma questo dice il fatto che sostanzialmente si tratta di imitare Dio. Israele deve imitare Dio in tutti i sensi, ritualmente, qui col sabato, ma anche moralmente. L'imitazione di Dio, potremmo dire che la fede è imitazione. La vita della fede è una vita di imitazione di Dio. Qui però c'è la testimonianza, attraverso il comandamento del sabato così importante, e in tutta la Torah è importantissimo, c'è la testimonianza, c'è la missione, la funzione di testimonianza da parte di Israele del significato della creazione, che noi abbiamo perso completamente. Non perché non abbiamo il sabato, che non ci è stato imposto in quanto siamo dei gentili, ma il significato però del sabato è un'altra cosa. L'osservanza del sabato è imposta a Israele, non so se dico bene, ma il significato del sabato è rivelato a tutti quelli che leggono la Bibbia, cioè che si sentono impegnati con la Bibbia, chiaro, il significato, bisogna distinguere. Tant'è vero, ripeto, che il sabato è presente nel racconto della creazione, dove non c'è nessun comandamento. possiamo fermarci a lungo su questo, ci accenno solo che il sabato nel racconto della creazione è decisivo perché l'uomo possa realizzare la sua vocazione a essere immagine di Dio. L'uomo è creato immagine di Dio, quindi per il fatto che esiste è immagine di Dio. Però essere immagine di Dio è anche una vocazione. Qualunque uomo, per il fatto che è un uomo, è immagine di Dio. Ed è uguale a tutti gli altri uomini nella dignità. Non ci sono differenze. Questo è uno dei punti fondamentali per l'uguaglianza. Nella dignità di ogni uomo, chiunque sia, uomo o donna. Ma essere immagine di Dio significa assomigliare a Dio. Dio ha fatto l'uomo in modo che l'uomo gli assomigli, e l'uomo gli assomiglia. Ma questo naturalmente è anche una vocazione da realizzare nel mondo. Perché l'uomo possa realizzare questa vocazione, secondo la visione che... Voi capite che il racconto della creazione non è il racconto di uno che ha assistito alla creazione, è evidente, però è ovvio questo, ma io lo dico per un motivo molto importante, cioè chi ha scritto questo, Israele che ha scritto questo racconto, non è un caso che abbia fatto in modo che la creazione venga descritta in 7 giorni, 7 giorni, perché c'è il sabato, cioè è partito dal sabato Israele per capire il senso della creazione, è partito dalla Torah per capire, per riflettere significato alla creazione e l'uomo nella creazione. Il sabato è un ponte fra il tempo e l'eternità. Dio si riposò dall'atto del creare. Questo riposo di Dio va al di là del creato, al di là del creato. È il giorno, e d'altra parte il sabato è uno dei 7 giorni, quindi è dentro il nostro tempo da un lato, ma è un sacramento, diciamo nel nostro linguaggio, è un sacramento che mi introduce, mi fa passare ogni settimana dal creato al creatore, perché altrimenti l'uomo rischia di dimenticare il donatore e si ferma al dono, e anzi pensa che il dono poi è suo ed è una produzione sua. La teologia della creazione insita nel sabato sarebbe fondamentale per il rapporto col creato, per il rapporto e per il significato dell'uomo nel mondo, perché Dio mette l'uomo come suo collaboratore, quindi l'uomo viene ad assumere in qualche modo una funzione creatrice, tra virgolette, la sua immensa dignità, ma può svolgere bene questo solo nella misura in cui c'è il sabato, che gli ricorda il donatore, il creatore. Il creatore è uno solo, tu sei una creatura. L'uomo pensa di essere lui il creatore, tende a questo, quindi di disporre lui. E difatti nel sabato non si può, adesso però vedo che perdo tempo, mi dilungo sul sabato, perché qui non, come si fa a osservare il sabato non è scritto qui, cos'è che si può fare, cos'è che non si può fare, non è scritto nella Bibbia, ma noi dobbiamo sapere che Israele, tantissimi secoli, molto prima di Cristo, ha sviluppato una tradizione orale, inevitabilmente, che è ritenuta dalla tradizione risalente anch'essa all'autorità divina, alla fine, comunque una tradizione orale applicativa, una Torah orale. Una Torah scritta non può reggere senza una Torah orale, perché deve essere sempre applicata. E quindi nella Torah orale si spiega ciò che si può fare e ciò che non si può fare di sabato. In base a quale principio? Forse questo lo dico così, perché non è molto noto. Tutto ciò che è creativo non si può fare di sabato. Per esempio, io potrei sudare 7 camicie per spostare un armadio pesantissimo il giorno di sabato. È meglio che non lo faccia, è meglio, non c'è, non si può poi farlo, perché di sabato non c'è solo l'aspetto negativo, bisogna fare tante altre cose di sabato, chiaro, c'è la sinagoga, cioè bisogna pregare, quindi, però di per sé io potrei farlo, a meno che io non sposti questo armadio perché so che ci devo mettere un'altra cosa o perché ho in mente un mio progetto, allora non posso farlo, non posso scrivere di sabato, sì, ma mica la fatica a scrivere. Non c'entra la fatica, è che tu scrivendo crei qualcosa, non si può. Tutto ciò, questo è il linguaggio nostro però, diciamo, è un modo per interpretare, credo non scorretto, tutto ciò che è creativo deve cessare di sabato, tutto ciò che lascia una traccia creativa deve cessare, per affermare che il creatore è uno solo. Perché anche l'uomo in qualche modo è un creatore, naturalmente come creatura, ma è un creatore, è la sua grande dignità, il fatto che è immagine di Dio. Va bene, non so come inserire qui il problema della fede, mi sembra importantissimo comunque. Vediamo l'ultimo comandamento e ci riposiamo. Facciamo un intervallo. L'ultimo dei 10 comandamenti. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, il suo asino, eccetera. Non desiderare. Non desidererai. È un comandamento, come il primo, come tutti i comandamenti dipendono dal primo, dicevamo, sono legati, non avrai altri dei di fronte a me. Così l'ultimo riguarda tutti i comandamenti. Perché? Perché è un comandamento che riguarda il cuore, i desideri, e dice, e perciò si deve dire di tutti i comandamenti. L'insistenza che Gesù mette, per esempio, nel discorso della montagna, sul cuore, non commettere adulterio, dice Gesù praticamente, non ti comanda solo di non commettere adulterio, ma ti comanda di non desiderare una donna, di non coltivare questo desiderio. Comanda questo, dice Gesù. Tutti lo svolge così Gesù, il commento ai comandamenti che lui prende in esame sono svolti in questo modo, no? Non uccidere, non ti comanda solo di non uccidere, l'azione del non uccidere. Ma io vi dico, non è contrario, non significa una cosa diverso dal comandamento, significa, ti spiego io il comandamento, quel comandamento non uccidere ti comanda di non odiare nel tuo cuore. Quando tu senti non uccidere non devi semplicemente sentire l'azione, dici io non c'entro, non ho ucciso nessuno, no, quel comandamento ti comanda di non odiare il tuo fratello. Questo modo di affrontare, di interpretare i comandamenti è profondamente biblico. Non desiderare. Non desiderare si riferisce a tutti i comandamenti, perché comanda, nega, cioè proibisce azioni del cuore, la concupiscenza, l'egoismo, l'invidia, eccetera. Tutti i comandamenti rientrano qui. Cioè l'ubbidienza perfetta all'ultimo comandamento, e quindi poi l'ubbidienza perfetta a tutti gli altri comandamenti, presuppone un cuore puro e indiviso. C'è il problema del cuore, insomma. Deuteronomio ne parla molto. Mosè, commentando la Torah, parla del cuore a lungo. Amerai Dio, difatti dice, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Un cuore puro e indiviso, che naturalmente in questo mondo, tra virgolette, cioè nella realtà umana in cui noi viviamo, che non siamo ancora perfettamente redenti, non può essere raggiunto in modo perfetto, perché è Dio che deve trasformare completamente il nostro cuore, ma deve essere però perseguito. Insomma, potremmo dire che la fede si deve esprimere, questo in generale di fronte ai comandamenti, nell'ubbidienza. Fede e ubbidienza, questo rapporto va considerato molto importante in tutta la scrittura. Potremmo fare un passaggio molto facile, per esempio se prendessimo il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, mi pare, sì, 15, chi osserva i miei comandamenti è colui che mi ama. L'amore per Gesù si esprime nell'ubbidienza ai suoi comandamenti. Qui fede e ubbidienza sono strettamente congiunte. Anche Paolo parla con una espressione che si potrebbe a lungo discutere, ma ubbidienza della fede. Non sono sicuro che voglia dire solo quello che adesso dico, ma ubbidienza della fede vuol dire anche quell'ubbidienza che è implicata nella fede, che è esigita dalla fede, dal rapporto di fede con Dio, si esige un'ubbidienza a dei comandamenti. Quindi fede e ubbidienza ai comandamenti. Qui sarebbe, in particolare sull'ultimo comandamento, la fede che si esprime nell'ubbidienza del cuore, non solo nell'ubbidienza esterna, nell'ubbidienza del cuore. Ecco, fermiamoci qui, facciamo un intervallo. Scusate se sono più pesante delle altre sere, non mi sento tanto bene.
Facciamo 5 minuti d'orologio, così Giovanni può andare a riposare un po' prima.
A riposare. Va bene. Thank you.